From the conference center at Temple Square,
dal centro delle conferenze, nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione della domenica pomeriggio della 187esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, cari amici, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica pomeriggio della 187esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il nostro caro profeta, il presidente Thomas Monson, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Mandiamo un saluto ai membri della Chiesa e ai molti amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo per radio, televisione, internet o via satellite. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, diretto da Mark Wilberg e da Ryan Murphy, e accompagnato all'organo da Linda Margetts e Bonnie Goodliff. Il coro aprirà la riunione cantando Esultiamo. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Eduardo Gavarret de 70. Poi il coro canterà Più forza tu dammi.
Come rejoice the King of glory, space to Dear Heavenly Father,
caro Padre Celeste, siamo qui oggi con i nostri cuori pieni di gratitudine a Te, nostro Padre, e per Tuo Figlio Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore, grazie al quale noi siamo qui oggi. Siamo anche grati per il nostro amato profeta e preghiamo per lui e ti chiediamo di benedirlo, di benedire il profeta Thomas S. Monson. Ti chiediamo di benedire con sicurezza e ispirazione tutti coloro che parleranno questa sessione e per tutti noi, affinché potremo comprendere e potremo ascoltare la Tua voce. Preghiamo per coloro che sono afflitti, affinché possiamo trovarli e confortarli con parole di pace, amore e speranza. E facciamo questo, e facendo questo possono diventare migliori seguaci di Gesù Cristo. Ti chiediamo di aiutarci a comprendere tutte le parole che saranno dette oggi e abbiamo la determinazione e il desiderio di fare continuamente il bene, di seguirti. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Abbiamo ora il piacere di ascoltare l'anziano Dietrich Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli, a cui seguiranno gli anziani Joaquin Costa e Mark Palmer dei 70. Anziano Christofferson.
Il profeta Ezechiele nacque circa due decenni prima che lei e la sua famiglia lasciassero Gerusalemme. Nel 597 a.C., all'età di 25 anni, Ezechiele fu uno dei tanti a essere portati via in schiavitù a Babilonia da Nebuchadnezzar. Per quanto ne sappiamo, egli trascorse là il resto della sua vita. Ezechiele apparteneva al lignaggio sacerdotale di Aronne e divenne profeta all'età di 30 anni. Nel conferire l'incarico profetico a Ezechiele, Geova usò la metafora della sentinella. Quando la sentinella, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo, se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. D'altro canto, se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Poi, rivolgendosi direttamente a Ezechiele, Geova dichiarò: ora, o figliuol d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. L'avvertimento era di voltare le spalle al peccato. Quando avrò detto all'empio: empio, per certo tu morrai, e tu non avrai parlato per avvertir l'empio che si ritragga dalla sua via, quell'empio morrà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si ritragga dalla sua via e quegli non se ne ritrae, esso morrà per la sua iniquità, ma tu avrai scampato l'anima tua. E quando avrò detto all'empio: per certo tu morrai, se egli si ritrae dal suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, tutti i peccati che ha commessi non saranno più ricordati contro di lui. Egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, per certo vivrà. È interessante notare come questo avvertimento si applichi anche alle persone rette. Quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morrà per l'iniquità che avrà commessa. Volendo rivolgere una supplica ai suoi figli, Dio dice a Ezechiele: di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. E perché morreste voi, o casa di Israele? Ben lungi dal volerci condannare, il nostro Padre Celeste e il nostro Salvatore cercano la nostra felicità e ci implorano di pentirci, sapendo fin troppo bene che la malvagità non fu mai né sarà mai felicità. Pertanto Ezechiele e ogni profeta, prima e dopo di lui, proferendo la parola di Dio dal profondo del cuore, hanno avvertito chiunque sia disposto a farlo di voltare le spalle a Satana, il nemico della loro anima, e di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini. Sebbene sia sentito in modo particolarmente intenso dai profeti, il dovere di avvertire viene condiviso anche da altre persone. Infatti, conviene ad ogni uomo che è stato avvertito avvertire il suo prossimo. Noi che abbiamo ricevuto la conoscenza del grande piano di felicità e dei comandamenti che ne rendono possibile l'attuazione, dovremmo sentire il desiderio di condividerla, poiché è questa conoscenza a risultare determinante sia qui che nell'eternità. E se chiediamo: chi è il mio prossimo che dovrei avvertire? Di certo la risposta si troverà in una parabola che inizia con: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, e così via di seguito. Soffermarci sulla parabola del buon samaritano all'interno di questo contesto ci ricorda che la domanda «chi è il mio prossimo?» era collegata ai due grandi comandamenti: ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. La motivazione per levare una voce di avvertimento è l'amore. L'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Avvertire significa avere a cuore. Il Signore ci insegna che ciò deve essere fatto in dolcezza e mitezza, e per persuasione, per longanimità, per gentilezza e con amore non finto. L'avvertimento può essere urgente, come quando avvertiamo un figlio di non mettere le mani sul fuoco. Deve essere espresso in modo chiaro e a volte con fermezza. In qualche occasione, quando sospinti dallo Spirito Santo, può assumere la forma di un rimprovero, ma affonda sempre le sue radici nell'amore. Ne è una testimonianza, per esempio, l'amore che è alla base del servizio e del sacrificio dei nostri missionari. Sicuramente l'amore spingerebbe i genitori ad avvertire il loro prossimo più prossimo, ovvero i loro stessi figli. Questo significa insegnare le verità del Vangelo e renderne testimonianza. Significa insegnare ai figli la dottrina di Cristo, fede, pentimento, battesimo e dono dello Spirito Santo. Il Signore ricorda ai genitori: io vi ho comandato di allevare i vostri figli in luce e verità. Un elemento cruciale del dovere genitoriale di avvertire consiste nel descrivere non soltanto le conseguenze avvilenti del peccato, ma anche la gioia insita nel camminare in obbedienza ai comandamenti. Ricordate le parole di Enos riguardo a ciò che lo spinse a cercare Dio, a ricevere la remissione dei peccati e a convertirsi. Ecco, andai a cacciare bestie nella foresta, e le parole che avevo spesso sentito pronunciare da mio padre riguardo alla vita eterna e alla gioia dei santi penetrarono profondamente nel mio cuore. E la mia anima era affamata, io caddi in ginocchio dinanzi al mio Creatore e gridai a Lui in fervente preghiera e in suppliche. A motivo del suo amore, del suo interesse senza pari per gli altri e per la loro felicità, Gesù non era restio ad avvertire. All'inizio del suo ministero, egli cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Poiché sa che non tutte le strade portano al paradiso, egli ha comandato: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Perché stretta è la porta e angusta è la via che porta alla vita, e ve ne sono pochi che la trovano. Egli trascorreva del tempo insieme ai peccatori, dicendo: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori al ravvedimento. Quanto agli scribi, ai farisei, ai sadducei, Gesù era inflessibile nel condannarne l'ipocrisia. I suoi avvertimenti e comandamenti erano espliciti. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudicio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Di certo nessuno accuserebbe il Salvatore di non amare questi scribi e questi farisei, dopo tutto quello che egli soffrì e dopo essere morto per salvare anche loro. Tuttavia, poiché li amava, non poteva lasciare che continuassero nel peccato senza correggerli in modo chiaro. Un osservatore ha commentato: Gesù insegnò ai suoi seguaci a fare ciò che egli faceva, ovvero accogliere tutti, ma anche parlare del peccato, perché l'amore richiede di mettere in guardia le persone da ciò che può far loro del male. A volte coloro che levano una voce di avvertimento vengono liquidati come persone critiche. Paradossalmente, tuttavia, coloro che sostengono che la verità sia relativa e che le norme morali siano una questione di preferenza personale sono spesso le stesse persone che criticano più aspramente chi non accetta la norma corrente del pensiero corretto. Un autore ha definito questa situazione la cultura della vergogna. In una cultura della colpa, voi sapete di essere buoni o cattivi in base a ciò che sente la vostra coscienza. In una cultura della vergogna, voi sapete di essere buoni o cattivi in base a ciò che la comunità dice di voi, dal fatto che vi renda onore oppure che vi escluda. Nella cultura della vergogna, la vita morale non è edificata sul continuum tra giusto e sbagliato, bensì su quello tra inclusione ed esclusione. In un sistema morale basato sull'inclusione e sull'esclusione, tutti si sentono perennemente insicuri. Non ci sono norme permanenti, ma solo il giudizio mutevole della folla. È una cultura caratterizzata da ipersensibilità, da reazioni esagerate e da frequenti stati di panico morale. durante i quali tutti si sentono spinti a seguire la massa. La cultura della colpa potrebbe essere inclemente, ma almeno potreste odiare il peccato e amare comunque il peccatore. La moderna cultura della vergogna dà apparentemente importanza all'inclusione e alla tolleranza, ma può essere stranamente spietata nei confronti di chi dissente e di chi non si conforma al gruppo. A tutto questo si contrappone la roccia del nostro Redentore, un fondamento stabile e permanente di giustizia e di virtù. È molto meglio avere le leggi immutabili di Dio, mediante le quali possiamo agire per scegliere il nostro destino, piuttosto che essere ostaggio delle norme e della collera imprevedibili della massa dei social media. È molto meglio conoscere la verità, piuttosto che essere sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. È molto meglio pentirsi e sforzarsi di essere all'altezza della norma del Vangelo, piuttosto che far finta che giusto e sbagliato non esistano e languire nel peccato e nel rimorso. Il Signore ha dichiarato: «La voce di avvertimento sarà rivolta a tutti i popoli per bocca dei miei discepoli che ho scelto in questi ultimi giorni». In qualità di sentinelle, di discepoli, non possiamo essere neutrali riguardo a questa via per eccellenza. Come Ezechiele, non possiamo vedere la spada che sta per sopraggiungere sul paese e non suonare il corno. Ciò non significa che dovremo picchiare alla porta dei nostri vicini o andare in piazza gridando «Pentitevi!». In realtà, se ci pensate, nel Vangelo restaurato abbiamo quello che le persone desiderano davvero nel profondo del loro cuore. Pertanto, la voce di avvertimento in genere non soltanto è cortese, ma come dice il salmista, è un'acclamazione gioiosa. Hal Boyd, editorialista del quotidiano Deseret News, ha citato un esempio del danno insito nel restare in silenzio su certi temi. Egli ha osservato che sebbene l'idea del matrimonio sia tuttora oggetto di dibattito intellettuale tra le élite della società americana, il matrimonio in sé non è per loro oggetto di dibattito nella pratica. I membri dell'élite si sposano, restano sposati e si assicurano che i propri figli godano dei benefici di un matrimonio stabile. Il problema, tuttavia, è che essi tendono a non predicare ciò che mettono in pratica. Non vogliono imporre le proprie idee a coloro che potrebbero davvero trarre beneficio dalla loro leadership morale. Ma è forse giunto il momento che chi è più istruito e ha una famiglia forte la smetta di fingere di essere liberale e cominci a predicare ciò che mette in pratica riguardo al matrimonio e la genitorialità e aiuti i propri connazionali ad abbracciare questi valori. Confidiamo che soprattutto voi della nuova generazione, giovani e giovani adulti su cui il Signore dovrà fare affidamento per il successo della sua opera negli anni a venire, sosterrete gli insegnamenti del Vangelo, tanto in pubblico quanto in privato. Non abbandonate coloro che accetterebbero volentieri la verità, lasciando che inciampino e falliscano nell'ignoranza. Non soccombete a idee false sulla tolleranza o alla paura, paura delle difficoltà, della disapprovazione o persino della sofferenza. Ricordate la promessa del Salvatore: «Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi». In ultima analisi, siamo tutti responsabili dinanzi a Dio per le nostre scelte e per il modo in cui viviamo. Il Salvatore dichiarò: «Mio Padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce, e dopo essere stato innalzato sulla croce potessi attirare tutti gli uomini a me, affinché, come io sono stato innalzato dagli uomini, così siano gli uomini innalzati dal Padre, per stare davanti a me, per essere giudicati dalle loro opere, siano esse buone o siano esse cattive». Riconoscendo questo fatto, ovvero la supremazia del Signore, concludo con le parole di Alma. «Ed ora, fratelli miei e sorelle mie, io desidero dal più profondo del mio cuore, sì, con grande ansietà, fino a soffrire, che rigettiate i vostri peccati e che non procrastiniate il giorno del vostro pentimento, ma che vi umiliate dinanzi al Signore, che invochiate il suo santo nome e che vegliate e preghiate continuamente per non essere tentati più di quanto potete sopportare ed essere così guidati dal Santo Spirito. Avendo fede nel Signore, avendo la speranza di ricevere la vita eterna, avendo sempre nel cuore l'amore di Dio, per poter essere innalzati all'ultimo giorno ed entrare nel suo riposo. possa ciascuno di noi essere in grado di dire al Signore come fece Davide: io non ho nascosto la tua giustizia entro il mio cuore. Ho narrato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benignità nella tua verità alla grande assemblea. Tu, o Eterno, non rifiutarmi le tue compassioni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sono stato battezzato nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni un venerdì pomeriggio, il 16 settembre, nella casa di riunione del rione Vicente López a Buenos Aires, in Argentina. Quel giorno sono stato battezzato da Alin Spannaus, un mio grande amico, e mi sono sentito felice, più leggero e ansioso di continuare a imparare. Oggi vorrei condividere alcune lezioni che ho imparato lungo il mio percorso verso la conversione, lezioni che spero possano aiutare quelli tra voi in ascolto che non sono membri della Chiesa. Prego che il vostro cuore possa essere toccato dallo Spirito, come lo sta. Primo, incontrare i missionari. Perché una persona che non ha particolari difficoltà, necessità o domande dovrebbe essere interessata a incontrare i missionari e ascoltare le loro lezioni? Nel mio caso fu per amore. Amore per una ragazza. Una ragazza di nome René. Mi innamorai di lei e desideravo sposarla. Era diversa e aveva norme che differivano dalla maggior parte delle ragazze che conoscevo. Tuttavia, mi innamorai di lei e le chiesi di sposarmi, ma mi rispose di no. Ero confuso. Pensavo di essere un buon partito. Ero bello, avevo 24 anni, una laurea e un ottimo lavoro. Mi parlò dei suoi obiettivi. Voleva sposare esclusivamente qualcuno che avrebbe potuto portarla al Tempio. Voleva avere una famiglia eterna e declinò la mia offerta. Io volevo portare avanti la relazione, così accettai di ascoltare i missionari. È una ragione valida questa per incontrare i missionari? Beh, lo fu per me. Quando incontrai i missionari la prima volta, non capii molto di quello che mi dissero. E se devo dirvi la verità, forse non prestai loro molta attenzione. Il mio cuore era chiuso a una nuova religione. Volevo solo dimostrar loro che avevano torto e prendere tempo per convincere René a sposarmi lo stesso. Oggi i miei figli hanno svolto e stanno svolgendo una missione e comprendo i sacrifici che questi giovani uomini e queste giovani donne fanno per insegnare il Vangelo di Gesù Cristo. Ora vorrei aver prestato maggiore attenzione all'anziano Richardson, all'anziano Farrell e all'anziano Highland, quei meravigliosi missionari che mi hanno istruito. Dunque, come mia prima lezione, dico a voi amici e simpatizzanti della Chiesa: quando vi trovate con i missionari, vi prego di prenderli sul serio. Essi stanno rinunciando ad anni importanti della propria vita solo per voi. Secondo, andare in chiesa. La prima volta che partecipai a una riunione della Chiesa, udii parecchie parole che per me non avevano senso. Chi erano le api? Che cos'era il sacerdozio di Aronne? E la società di soccorso? Se questa è la prima volta che partecipate a una riunione della Chiesa e siete confusi per qualcosa che non avete capito, non preoccupatevi. Anche io ero smarrito. Tuttavia, ricordo ancora le impressioni, i nuovi sentimenti di pace e gioia che provai. A quel tempo non lo sapevo, ma lo Spirito Santo stava sussurrando alle mie orecchie e al mio cuore: questo è giusto. Lasciatemi dunque riassumere questa lezione in una frase. Se siete confusi, non preoccupatevi. Ricordate i sentimenti che avete provato. Vengono da Dio. Terzo, leggere il Libro di Mormon. Dopo diversi incontri con i missionari, non stavo facendo molti progressi. Non sentivo di aver ricevuto una conferma della veridicità del Vangelo. Un giorno, René mi chiese: stai leggendo il Libro di Mormon? No, risposi. Stavo ascoltando i missionari, non bastava? Con le lacrime agli occhi, René mi assicurò di sapere che il libro di Mormon era vero e mi spiegò che se avessi voluto, l'unico modo per saperlo anch'io era, pensate un po', leggerlo e poi chiedere. Leggete, meditate nel vostro cuore e domandate a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, se il libro di Mormon è vero, se questa è la Chiesa vera. Dunque, in una frase, la terza lezione è: quando ricevete queste cose, il libro di Mormon, e venite esortati a leggere e a chiedere a Dio se sono vere, fatelo. Ultimo, pentirsi. L'ultima esperienza che vorrei condividere con voi riguarda il pentimento. Dopo aver seguito tutte le lezioni missionarie, non ero ancora sicuro di dover cambiare qualcosa nella mia vita. Fu l'anziano Cutler, un giovane missionario sicuro di sé, che parlava uno spagnolo stentato, a dirmi un giorno: Joaquin, leggiamo insieme Alma 42 e inseriamo il tuo nome mentre lo facciamo. Pensai che fosse una sciocchezza, ma feci quanto chiesto dall'anziano Cutler e lessi nel versetto 1. Ed ora, figlio mio Joaquin, percepisco che vi è qualcos'altro che preoccupa la tua mente, che tu non puoi comprendere. Oh, il libro mi stava parlando. E leggemmo nel versetto 2. Ora ecco, figlio mio Joaquin, ti spiegherò questa cosa. E seguì una descrizione della creazione e della caduta di Adamo. Poi nel versetto 6 vediamo che fu accordato a Joaquin per pentirsi. Versetto dopo versetto, fino ad arrivare agli ultimi, allora fui colpito da una forza potente. Il libro parlò direttamente a me e iniziai a piangere mentre leggevo. Ed ora, Joaquin, figlio mio, desidero che tu non ti lasci più turbare da queste cose e che ti lasci turbare soltanto dai tuoi peccati, con quel turbamento che ti porterà al pentimento. Ora mi rendo conto che mi aspettavo di ricevere rivelazione senza pagarne il prezzo. Fino a quel momento non avevo mai parlato veramente con Dio e l'idea di parlare con qualcuno che non era presente mi sembrava sciocca. Dovevo essere umile e fare ciò che mi era stato chiesto, anche se appariva sciocco alla mia mente mondana. Quel giorno aprì il mio cuore allo Spirito, desiderai pentirmi e volli essere battezzato. Prima di quel momento avevo visto il pentimento come una cosa negativa, associata solo al peccato e all'iniquità, ma ad un tratto lo vidi sotto una luce diversa, come una cosa positiva che avrebbe sgombrato e la felicità. L'anziano Cutler oggi è qui e voglio ringraziarlo per avermi aperto gli occhi. Da allora, ogni decisione che ho preso nella mia vita è stata influenzata da quel momento in cui ho accettato di essere umile. Ho pregato per ricevere perdono e l'espiazione di Gesù Cristo compiuta in mio favore è diventata parte della mia vita. Pertanto, l'ultima lezione in una frase è: sperimentate il pentimento. Nulla vi avvicina di più al Signore Gesù Cristo del desiderio di cambiare. Miei cari simpatizzanti, amici della Chiesa, se oggi state ascoltando, siete molto vicini al raggiungimento della gioia più grande. Ci siete quasi. Permettetemi di invitarvi con tutta l'energia del mio cuore e dal profondo della mia anima a essere battezzati. È la cosa migliore che potrete mai fare. Non cambierà solo la vostra vita, ma anche la vita dei vostri figli e dei vostri nipoti. Il Signore mi ha benedetto con una famiglia. Ho sposato René e abbiamo 4 figli bellissimi. Inoltre, grazie al mio battesimo, posso, come fece il profeta Lei dei tempi antichi, invitarli a mangiare il frutto dell'albero della vita, che è l'amore di Dio. Posso aiutarli a venire a Cristo. Quindi, pensate alle mie esperienze e prendete molto seriamente i missionari. Andate in chiesa e ricordate i sentimenti spirituali. Leggete il libro di Mormon e chiedete al Signore se è vero. Sperimentate il pentimento e siate battezzati. Attesto che se pagherete il prezzo della rivelazione, sarete umili, leggerete, pregherete, vi pentirete, i cieli si apriranno e voi saprete, come lo so io, che Gesù è il Cristo, che Egli è il mio e il vostro Salvatore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Alcuni anni fa fui chiamato insieme a mia moglie Jackie a presiedere la missione di Spokane nello stato di Washington. Arrivammo sul campo di missione provando un misto di paura e di emozione all'idea della responsabilità di lavorare con così tanti giovani missionari eccezionali. Provenivano da molti contesti diversi e presto diventarono come fossero i nostri figli e le nostre figlie. Anche se per la maggior parte di loro la missione stava andando benissimo, alcuni avevano difficoltà con le grandi aspettative della loro chiamata. Ricordo un missionario che mi disse: «Presidente, la gente proprio non mi piace». In molti mi dissero che non desideravano obbedire alle regole alquanto rigide della missione. Ero preoccupato e mi chiedevo che cosa potessimo fare per cambiare il cuore di quei pochi missionari che non avevano ancora scoperto la gioia insita nell'essere obbedienti. Un giorno, mentre guidavo tra le bellissime colline coperte di campi di grano sul confine tra lo stato di Washington e l'Idaho, ascoltavo una registrazione del Nuovo Testamento. Durante la narrazione del noto episodio del giovane ricco che si avvicina al Salvatore per chiedergli che cosa... ricevetti una rivelazione ma profonda, che ora è un ricordo sacro. Dopo aver ascoltato Gesù che elencava i comandamenti e il giovane che replicava dicendo di osservarli fin dalla giovinezza, mi aspettavo di sentire la dolce correzione del Salvatore. Una cosa ti manca, vendi tutto ciò che hai, poi vieni e... Invece, con mia meraviglia, prima di quei versetti sentii sette parole che mi sembrò di non aver mai sentito o letto prima di allora. Fu come se fossero state aggiunte alle scritture e l'ispirata che ne conseguì. Quali erano quelle sette parole che ebbero un effetto così profondo? Ascoltate e vedete se riuscite a riconoscere quelle parole apparentemente banali che si trovano solamente nel Vangelo di Marco. Accorse e gli domandò: «Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Tu sai non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far torto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Tutte queste cose». E Gesù l'amò. E gli disse: «Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dovrai, poi vieni e seguimi». E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò. Quando udii queste parole, nella mia mente vidi una chiara immagine del nostro Signore di fermarsi e di guardare, ossia osservare la sua anima in profondità e in modo penetrante, riconoscendo la bontà e anche il potenziale e discernendo la sua più grande necessità. Poi le semplici parole: «Gesù mo». E gli arrivava una mente per questo buongiorno, questo amore. Gesù gli chiese di fare ancora di più. Immaginai come doveva essersi sentito questo giovane a essere avvolto da un simile amore, ricevendo al tempo stesso la richiesta di fare di tutto ciò che possedeva e darlo ai poveri. In quel momento seppi che non era soltanto il cuore di alcuni dei nostri missionari che doveva cambiare, anche il mio cuore doveva cambiare. La domanda non era più: che cosa può fare un presidente di missione in preda alla frustrazione per far sì che un missionario in difficoltà si comporti meglio? Bensì, come posso essere ricolmo dell'amore di Cristo in modo che tramite me un missionario riesca a sentire l'amore di Dio, desideri cambiare? Come posso guardare i miei missionari allo stesso modo in cui il Signore guardò il giovane ricco, vedendoli per come sono realmente e per come possono diventare, piuttosto che per ciò che stanno o non stanno facendo? In che modo posso essere più simile al Salvatore? E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò. Da quel momento in poi, quando mi sedevo faccia a faccia con un missionario in difficoltà riguardo a qualche aspetto dell'obbedienza, nel mio cuore vedevo un giovane o una giovane fedele che aveva dato seguito al desiderio di venire in missione. A quel punto ero in grado di dire con tutto il sentimento di un tenero genitore: anziano o sorella, se non le volessi bene, non mi importerebbe di ciò che accade durante la sua missione, ma io le voglio bene e per questa ragione mi importa sapere chi sta diventando. Perciò la invito a cambiare quelle cose che sono difficili per lei e a diventare la persona che il Signore vuole che lei sia. Ogni volta che mi accingevo a intervistare i missionari, per prima cosa pregavo per ricevere il dono della carità e per poter vedere ogni anziano e ogni sorella con gli occhi del Signore. Prima dell'inizio delle conferenze di zona, mentre io e la sorella Palmer salutavamo i missionari uno a uno, mi fermavo e li guardavo intensamente negli occhi. Un'intervista senza parole. E poi venivo immancamente riempito di un grande amore per quei preziosi figli e quelle preziose figlie di Dio. Grazie a questa esperienza profondamente personale, vissuta col decimo capitolo di Marco, ho imparato molte lezioni che hanno il potere di cambiare la vita. Ecco quattro lezioni che credo possano essere utili a ognuno di noi. 1. Quando impariamo a vedere gli altri con gli occhi del Signore piuttosto che con i nostri, il nostro amore per loro crescerà, così come il nostro desiderio di aiutarli. Vedremo negli altri un potenziale che probabilmente loro stessi non vedono. Con l'amore di Cristo non avremo paura di parlare con coraggio, perché l'amor perfetto caccia via la paura. Inoltre, non ci arrenderemo mai, ricordando che le persone più difficili da amare sono quelle che hanno bisogno di amore. 2. Non si insegna né si apprende nulla nei momenti di frustrazione o di rabbia. Laddove non c'è amore, i cuori non cambiano. Sia che agiamo in qualità di genitori, di insegnanti oppure di dirigenti, il vero insegnamento avverrà solo in un'atmosfera di fiducia, non di condanna. La nostra casa dovrebbe essere sempre un porto sicuro per i nostri figli, non un ambiente ostile. 3. Non si deve mai negare il proprio amore quando un figlio, un amico, un familiare non vive all'altezza delle nostre aspettative. Non sappiamo cosa accadde al giovane ricco dopo che se ne andò rattristato, ma sono certo che Gesù non smise di amarlo in modo perfetto, anche se il giovane aveva scelto la via più facile. Forse più avanti nel corso della sua vita, scoperta la vacuità dei suoi possedimenti, egli si ricordò dell'esperienza speciale in cui il suo Signore lo aveva guardato, amato e invitato a seguirlo. 4. Poiché ci ama, il Signore si aspetta molto da noi. Se siamo umili, accogliamo l'invito del Signore a pentirci, a sacrificarci e a servire come prova del suo amore perfetto nei nostri confronti. Dopotutto, un invito a pentirci è anche un invito a ricevere il meraviglioso dono del perdono e della pace. Pertanto, non far poca stima della disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che Egli ama. Fratelli e sorelle, ora, ogni volta che riterrete che vi viene chiesto di fare qualcosa di difficile, come abbandonare una brutta abitudine o una dipendenza, mettere da parte degli obiettivi secolari o sacrificare un'attività preferita perché è domenica o perdonare qualcuno che vi ha offeso, pensate al Signore che vi guarda, vi ama e vi invita a liberarvi e a seguirlo. Inoltre, ringraziatelo per avervi amato abbastanza da invitarvi a fare di più. Rendo testimonianza del nostro Salvatore Gesù Cristo e aspetto con trepidazione il giorno in cui Egli abbraccerà ognuno di noi, guardandoci e circondandoci col suo amore perfetto. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. E fratelli, la congregazione si unirà ora al coro per cantare A Nephi un tempo Dio mostrò. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare l'anziano Gary Stevenson del Quorum dei Dodici Apostoli e a seguire gli anziani Scott Groh e Benjamin de Hoyos del 70. Dopodiché il coro canterà Vivi il Vangelo.
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
È la 187esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Vorrei aggiungere a quanto di eccellente è stato insegnato stamane dagli anziani Oxer Husband la mia testimonianza dello Spirito Santo, parlando specialmente ai bimbi della primaria. Un lunedì sera, di non molto tempo fa, io e mia moglie Lisa ci siamo fermati a far visita a casa di una giovane famiglia del nostro quartiere. Mentre eravamo lì, la famiglia ci ha invitati a restare per la serata familiare, dicendoci che il loro figlio di 9 anni aveva preparato la lezione. Ovviamente siamo rimasti. Dopo l'inno di apertura, la preghiera e gli affari di famiglia, quel ragazzino di 9 anni ha iniziato leggendo una domanda perspicace tratta dalla lezione che aveva scritto a mano. In che modo lo Spirito Santo ci aiuta? Questa domanda ha dato inizio a una conversazione proficua tra i membri della famiglia, nella quale tutti hanno condiviso idee e pensieri. Sono rimasto colpito dalla preparazione della lezione del nostro insegnante e dalla sua eccellente domanda, a cui ho continuato a pensare. Da allora ho continuato a chiedermi in che modo lo Spirito Santo ci aiuta, particolarmente i bambini della primaria che compiono 8 anni e si preparano per il battesimo, e voi bambini che siete stati e hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, per migliaia di nuovi convertiti. Invito ognuno di noi a pensare alla domanda in che modo lo Spirito Santo ci aiuta. Meditando su questa domanda ho riflettuto su un'esperienza che ho fatto da giovane. È una storia che ho raccontato alla sia stato chiamato nel quorum dei 12 apostoli e che ha menzionato in un articolo che alcuni di voi forse hanno noti, altri forse no. In un caldo giorno d'estate di quando avevo circa 11 anni, mio padre e io andammo a fare un'escursione in montagna vicino a casa nostra. Mentre papà camminava lungo il sentiero ripido, io saltavo da una roccia grande all'altra. Volendo salire su una di quelle grandi rocce, iniziai ad arrampicarmi sulla sua cima. Parlo, rimasi sorpreso quando mio padre lo giura di non salire su quella roccia. Manteniamoci sul sentiero. Alcuni minuti dopo, quando guardammo giù, con nostra gran sorpresa vedemmo un grosso serpente a sole proprio in cima alla roccia su cui volevo arrampicarmi. Più tardi, mentre tornavamo a casa in auto, sapevo che papà aspettando che gli chiedessi come sapevi che quel serpente era lì. Glielo chiesi e la mia domanda diede inizio a una conversazione su cui può aiutare. Non ho mai dimenticato quello che imparai quel giorno. Riuscite a vedere il modo in cui lo Spirito Santo mi ha aiutato? Sarò grato per sempre. Mio padre abbia ascoltato la voce calma e sommessa dovrebbe avermi salvato la vita. Prima di procedere ad analizzare la domanda in che modo lo Spirito Santo ci aiuta, rivediamo alcune delle cose che abbiamo imparato oggi sullo Spirito Santo. Ne metterò in evidenza soltanto 3. Primo, lo Spirito Santo è il terzo membro della divinità. Vediamo questa verità nel primo articolo di fede. L'Eterno in suo Figlio Gesù Cristo è nello Spirito Santo. Secondo, lo Spirito Santo è un personaggio di spirito, come descritto nelle scritture moderne. Il Padre ha un corpo di carne ed ossa, tanto tangibile quanto quello dell'uomo, il Figlio pure, ma lo Spirito Santo non ha un corpo di carne e ossa, ma è un personaggio di spirito. Se non fosse così, lo Spirito Santo non potrebbe dimorare in noi. Questo significa che lo Spirito Santo ha un corpo di spirito, a differenza di Dio Padre e di Gesù Cristo che hanno dei corpi fisici. Questa verità spiega gli altri nomi dati allo Spirito Santo e che conosciamo bene, come Santo Spirito, Spirito di Dio, Spirito del Signore, Santo Spirito di promessa e Consolatore. Terzo, il dono dello Spirito Santo giunge mediante l'imposizione delle mani. Tale ordinanza, che segue il battesimo, ci qualifica ad avere la compagnia costante dello Spirito Santo. Per celebrare questa ordinanza, dei degni detentori del sacerdozio di Melchisedec pongono le mani sul capo della persona, la chiamano per nome, dichiarano la loro autorità del sacerdozio e nel nome di Gesù Cristo confermano la persona membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e pronunciano l'importante frase «Ricevi lo Spirito Santo». Dopo questo semplice ripasso di tre verità fondamentali riguardanti lo Spirito Santo, torniamo alla nostra prima domanda. In che modo lo Spirito Santo ci aiuta? Come illustrato dalla mia esperienza da bambino, lo Spirito Santo ci aiuta avvertendoci in anticipo dei pericoli fisici e spirituali. Ho riscoperto l'importanza del ruolo dello Spirito Santo nell'avvertire mentre servivo nella presidenza di Aria in Giappone. Durante quel periodo lavorai a stretto contatto con Reid Tateoka, presidente della missione giapponese di Sendai. Come parte della routine di missione, il presidente Tateoka programmò una riunione per i dirigenti missionari nella parte meridionale della sua missione. Alcuni giorni prima della riunione, il presidente Tateoka ebbe un'impressione, un sentimento nel suo cuore, che gli suggeriva di invitare alla riunione per i dirigenti tutti i missionari di quella zona meridionale, invece del numero limitato e prestabilito di anziane sorelle dirigenti. Quando annunciò le sue intenzioni, gli fu ricordato che questa riunione non era indicata per tutti i missionari, ma soltanto per i dirigenti missionari. Tuttavia, accantonando le normali convenzioni per seguire il suggerimento che aveva ricevuto, egli invitò alla riunione tutti i missionari che servivano nelle varie città costiere, tra cui la città di Fukushima. Il giorno stabilito, l'11 marzo 2011, i missionari si riunirono nella città di Koriyama, situata nell'entroterra, per partecipare alla riunione di missione estesa a tutti. Durante quella riunione, un terremoto di magnitudo 9.0 e uno tsunami colpirono la regione del Giappone, sito nella missione di Sendai. Tragicamente, molte città costiere, incluse quelle da cui i missionari erano stati radunati, furono devastate e subirono grandi perdite di vite umane. La città di Fukushima subì anche le conseguenze dei danni a una centrale nucleare. Sebbene la casa di riunione in cui i missionari erano riuniti quel giorno venne danneggiata dal terremoto, grazie all'obbedienza e ai suggerimenti dello Spirito Santo, il presidente e la sorella Tateoka e tutti i missionari si erano radunati al sicuro. Erano in salvo e a chilometri di distanza dalla devastazione dello tsunami e dalla contaminazione nucleare. Quando prestate ascolto ai suggerimenti dello Spirito Santo, impressioni molto spesso dolci e quiete, potreste essere allontanati, senza nemmeno mai saperlo, da pericoli spirituali e materiali. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo vi aiuterà avvertendovi, come ha fatto con mio padre e con il presidente Tateoka. Per continuare a rispondere alla domanda in che modo lo Spirito Santo ci aiuta, esaminiamo adesso il suo ruolo di consolatore. Nella vita di ognuno di noi, eventi inaspettati causano tristezza, dolore e delusione. Eppure, nel bel mezzo di queste prove, lo Spirito Santo ci serve in uno dei suoi ruoli importanti, quello di consolatore, che è in realtà uno dei suoi nomi. Queste parole serene e rassicuranti di Gesù Cristo descrivono tale ruolo sacro. Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo. Per spiegare meglio questo principio, racconterò la storia vera di una famiglia con 5 figli maschi che alcuni anni fa si trasferì da Los Angeles a una piccola comunità. I 2 figli più grandi iniziarono a praticare sport al liceo e a stare con amici, dirigenti e allenatori, molti dei quali erano membri della Chiesa fedeli. Questi rapporti contribuirono al battesimo di Fernando, il più grande, e del fratello secondogenito. In seguito, Fernando lasciò la sua casa per continuare la sua istruzione e giocare a football all'università. Sposò nel tempio Bailey la sua fidanzatina delle superiori. Terminati i loro studi, Fernando e Bailey stavano aspettando con ansia la nascita della loro primogenita. Tuttavia, durante il trasloco che con l'aiuto delle loro rispettive famiglie avrebbe riportato Fernando e Bailey a casa, Bailey e sua sorella stavano guidando in autostrada e rimasero vittime di un tragico incidente stradale che coinvolse molti veicoli. Bailey e la figlia non ancora nata persero la vita. Ciò nonostante, per quanto profondo fosse il dolore di Fernando, come pure quello dei genitori e dei fratelli di Bailey, altrettanto profondi furono d'altro canto la pace ed il conforto riversati su di loro quasi immediatamente. Lo Spirito Santo, nel suo ruolo di consolatore, sostenne veramente Fernando durante questa incomprensibile afflizione. Lo Spirito comunicò una pace incessante che portò Fernando ad assumere un atteggiamento di perdono e di amore nei confronti di tutte le persone coinvolte nel tragico incidente. I genitori di Bailey chiamarono il fratello della ragazza che al momento dell'incidente era in missione. Egli descrisse in una lettera i sentimenti che provò nel sentire la triste notizia riguardo alla sua amata sorella. È stato meraviglioso sentire le vostre voci così tranquille nel bel mezzo della tempesta. Non sapevo cosa dire. Tutto ciò a cui riuscivo a pensare era che la mia sorella non sarebbe stata lì al mio ritorno a casa. Ho ricevuto conforto dalle vostre ferme testimonianze del Salvatore e del suo piano. Lo stesso spirito dolce che mi commuove mentre studio e insegno ha riempito il mio cuore. Mi ha dunque consolato e ricordato le cose che so. Lo Spirito Santo vi aiuterà confortandovi, come ha fatto con Fernando e con la famiglia di Bailey. Lo Spirito Santo inoltre attesta e rende testimonianza del Padre, del Figlio e di tutta la verità. Parlando ai Suoi discepoli, il Signore disse: «Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, egli testimonierà di me». Per poter descrivere il ruolo prezioso svolto dallo Spirito Santo come testimone e attestatore, continuerò a raccontare la storia di Fernando e Bailey. Se ricordate, ho detto che Fernando e suo fratello erano stati battezzati, ma i suoi genitori e i tre fratelli più piccoli no. E nonostante i ripetuti inviti a incontrare missionari ricevuti negli anni, ogni volta la famiglia rifiutava. La famiglia di Fernando era inconsolabile a causa della morte dolorosa di Bailey e della loro nipotina. Non trovavano né conforto né pace. Non riuscivano a comprendere come il loro figlio e la loro famiglia e la famiglia di Bailey potessero sopportare quel pesante fardello. Alla fine capirono che ciò che il loro figlio possedeva e che essi non avevano era il Vangelo restaurato di Gesù Cristo e che questa doveva essere la sua fonte di pace e di conforto. Quando se ne resero conto, la loro famiglia ne conseguì e si riceve il grande piano di felicità che portò loro dolce e rasserenante che cercavano disperatamente. 2 mesi dopo la perdita di Bailey, i genitori di Fernando e i 2 fratelli minori furono battezzati e ricevettero lo Spirito Santo. Il fratello più piccolo di Fernando non vede l'ora di compiere 8 anni per essere battezzato. Ognuno di loro attesta che lo Spirito Santo, ha reso testimonianza della veridicità del Vangelo, portandoli a desiderare di essere battezzati e di ricevere il dono dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo vi aiuterà portandovi testimonianza come ha fatto con la famiglia di Fernando. Riassumendo, abbiamo individuato 3 verità rivelate che ci portano a ottenere una conoscenza dello Spirito Santo. Tali verità sono che lo Spirito Santo è il terzo membro della Divinità, che lo Spirito Santo è un personaggio di Spirito e che il dono dello Spirito Santo si riceve tramite l'imposizione delle mani. Abbiamo anche individuato 3 risposte alla domanda in che modo lo Spirito Santo ci aiuta. Lo Spirito Santo avverte, lo Spirito Santo consola e lo Spirito Santo rende testimonianza. Per coloro che si stanno preparando a essere battezzati e confermati, per coloro che lo sono stati di recente, o persino per coloro che lo sono stati tanto tempo fa, è vitale per la nostra sicurezza fisica e spirituale che manteniamo il dono dello Spirito Santo. Iniziamo a farlo impegnandoci a osservare i comandamenti, pregando individualmente con la propria famiglia, leggendo le Scritture e cercando di sviluppare rapporti caratterizzati dall'amore e dal perdono con i familiari e con le persone a noi care. Dobbiamo mantenere pensieri, azioni e linguaggio virtuosi. Dobbiamo adorare il nostro Padre Celeste nella nostra casa, in chiesa e quando possibile nel Sacro Tempio. Restate vicini allo Spirito e lo Spirito resterà vicino a voi. Concludo adesso con un invito e con la mia testimonianza certa. Vi invito a vivere più pienamente le parole cantate tanto spesso dai nostri bambini della primaria, parole che sono sicuro che riconosceranno. Senti, senti, lo Spirito sussurra. Senti, senti, è quel dolce suono. Miei cari fratelli e sorelle, giovani e meno giovani, rendo la mia testimonianza della gloriosa esistenza degli esseri divini che costituiscono la divinità. Dio Padre, Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Attesto che uno dei privilegi di cui godiamo come santi degli ultimi giorni, che vivono nella pienezza dei tempi, è il dono dello Spirito Santo. So che lo Spirito Santo vi aiuta e vi aiuterà. Aggiungo anche la mia speciale testimonianza di Gesù Cristo e del suo ruolo come nostro Salvatore e Redentore, e di Dio come nostro Padre Celeste. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Parlo a voi, la nuova generazione, giovani e giovani adulti, sposati o meno, voi che siete i futuri dirigenti di questa Chiesa. Con tutta la malvagità, il caos, la paura e la confusione presenti nel mondo oggi, io vi parlerò in modo chiaro della grandiosità e della benedizione di arrivare a conoscere Dio. Gesù Cristo insegnò molte verità che spiegano il pieno di felicità del Padre Celeste e il vostro posto in esso. Mi concentrerò su due di queste verità per aiutarvi a capire la vostra identità come figli di Dio e a conoscere il vostro scopo nella vita. Primo, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Secondo, e questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Mentre cerco di descrivere come voi e tutti noi possiamo arrivare a conoscere Dio, tenete a mente queste verità che insegnano perché dobbiamo farlo. Il 7 aprile 1829, l'allora 22enne Oliver Cowdery cominciò a lavorare come scrivano per Joseph Smith, che aveva 23 anni. Erano giovani, proprio come voi. Oliver chiese una conferma a Dio in merito alla restaurazione e al compito che avrebbe avuto in essa. In risposta ricevette questa rivelazione. Ecco, tu sai che mi hai chiesto ed io ho illuminato la tua mente. Sì, ti dico, affinché tu possa sapere che non v'è nessun altro, salvo Dio, che conosca i tuoi pensieri. Se desideri un'ulteriore testimonianza, la mente nel tuo cuore. Non sussurrai pace alla tua mente. Quale più grande testimonianza puoi avere che da Dio? Quando voi pregherete con fede, sentirete l'amore di Dio nei momenti in cui lo Spirito parlerà alla vostra anima. Non importa quanto a volte possiate sentirvi soli o incerti, non siete soli in questo mondo. Dio vi conosce individualmente. Pregando, voi imparate a conoscere Lui. Mentre studiate le Scritture, non solo scoprirete informazioni sul Salvatore, ma imparate effettivamente a conoscerlo. Nell'aprile 1985, 13 giorni prima della sua morte, l'anziano Bruce R. McConkie parlò alla conferenza generale e concluse con questa testimonianza. Io sono uno dei suoi testimoni. In un giorno a venire sentirò i segni dei chiodi nelle sue mani e nei suoi piedi e bagnerò i suoi piedi con le mie lacrime. Ma non saprò più sicuramente di quanto sappia ora che Egli è l'Onnipotente Figlio di Dio, che Egli è il nostro Salvatore e Redentore e che la salvezza si ottiene nel e per il suo sangue espiatorio e in nessun'altra maniera. Quelli tra noi che hanno sentito parlare l'anziano McConkie quel giorno non hanno mai dimenticato i sentimenti provati. Sin dalle prime parole del suo discorso gli rivelò perché la sua testimonianza era così possente. Egli disse, parlando di queste cose meravigliose userò parole mie, anche se delle Scritture. Vero è che esse furono inizialmente proclamate da altri, ma esse sono ora mie, poiché il Santo Spirito di Dio mi ha portato testimonianza che sono vere, e ora è come se il Signore me le avesse rivelate nella prima istanza. Ho pertanto udito la Sua voce e conosco la Sua parola. Studiando le Scritture e meditando su di esse, anche voi udrete la voce di Dio, conoscerete la Sua parola e conoscerete Lui. Dio rivelerà le sue verità eterne a voi personalmente. Queste dottrine, questi principi diventeranno parte di ciò che siete e scaturiranno dalla vostra stessa anima. Oltre a studiarle da soli, è importante studiare le Scritture in famiglia. Nella nostra casa volevamo che i nostri figli imparassero a riconoscere la voce dello Spirito. Crediamo che ciò sia avvenuto studiando il Libro di Mormon ogni giorno come famiglia. Parlando di verità sacre, le nostre testimonianze si rafforzavano. Lo studio delle Scritture diventa il canale che lo Spirito usa per fornire a ognuno di noi una lezione personalizzata. Studiando le scritture ogni giorno, individualmente con la vostra famiglia, imparerete a riconoscere la voce dello Spirito e arriverete a conoscere Dio. Oltre alle preghiere e allo studio delle scritture, dobbiamo fare la sua volontà. Il Salvatore è il nostro esempio perfetto. Egli disse: «Sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Quando apparve ai Nefiti, il Salvatore risorto disse: «Ecco, io sono la luce e la vita del mondo, ed ho bevuto da quella coppa amara che il Padre mi ha dato, ed ho glorificato il Padre, prendendo su di me i peccati del mondo. E in questo ho accettato la volontà del Padre in tutte le cose, fin dal principio». Voi ed io facciamo la volontà del Padre onorando le nostre alleanze, osservando i comandamenti e servendo Dio e il nostro prossimo. I miei genitori e quelli di mia moglie Rhonda sono persone comuni, probabilmente molto simili ai vostri. Tuttavia, una cosa che amo dei nostri genitori è che hanno dedicato la propria vita a servire Dio, che ci hanno insegnato a fare lo stesso. Quando i genitori di Rhonda erano sposati solo da un paio d'anni, suo padre, allora 23enne, fu chiamato a svolgere una missione a tempo pieno. Partì lasciando sua moglie e la loro figlia di 2 anni. Poi sua moglie fu chiamata a servire insieme a lui durante gli ultimi 7 mesi della sua missione. Così lasciò la loro figlia alle cure dei parenti. Alcuni anni dopo, questa volta con 4 figli, si trasferirono a Missoula, in Montana, in modo che suo padre potesse frequentare l'università. Tuttavia, vivevano lì solo da pochi mesi, quando il presidente Spencer W. Kimball e l'anziano Mark E. Peterson chiamarono mio suocero a essere il primo presidente del nuovo Palo di Missoula. Aveva solo 34 anni. Egli si lasciò alle spalle l'idea dell'università e cercò di fare la volontà del Signore, non la propria. I miei genitori hanno servito come lavoranti del Tempio per più di 30 anni. Hanno anche svolto 5 missioni a tempo pieno a Riverside in California, a Ulaanbaatar in Mongolia, a Nairobi in Kenya, al Tempio di Nauvoo in Illinois e al Tempio di Monterrey in Messico. In Messico hanno lavorato sodo per imparare una nuova lingua, cosa non facile a 80 anni. Hanno cercato di fare la volontà del Signore piuttosto che soddisfare i propri desideri nella vita. A tutti questi devoti membri della Chiesa di tutto il mondo ripeto le parole che il Signore disse al profeta Nefi: benedetto sei tu per le cose che hai fatto instancabilmente, poiché non hai cercato di salvare la tua vita, ma hai cercato di fare la mia volontà e di rispettare i miei comandamenti. Quando cerchiamo di fare la volontà di Dio, servendo fedelmente Lui e il nostro prossimo, sentiamo la sua approvazione e giungiamo realmente a conoscerlo. Il Salvatore ci dice che il miglior modo per conoscere Dio è diventare come Lui. Egli insegnò: «Dunque, che sorta di uomini dovreste essere? In verità io vi dico, così come sono io». Essere degni è essenziale per diventare come Lui. Egli ha comandato: «Santificatevi, sì, purificate il vostro cuore e nettate le vostre mani, affinché io possa rendervi puri». Per cominciare il processo per diventare come Lui, noi ci pentiamo, riceviamo il suo perdono ed Egli purifica la nostra anima. Per aiutarci a progredire verso il Padre, il Signore ci ha fatto questa promessa: ogni anima che abbandona i suoi peccati e viene a me e invoca il mio nome e obbedisce alla mia voce e rispetta i miei comandamenti vedrà la mia faccia e saprà che io sono. Mediante la nostra fede nel suo sacrificio espiatorio, il Salvatore ci purifica, ci guarisce e ci permette di conoscerlo, diventando simili a Lui. Mormon insegnò: pregate il Padre con tutta la forza del vostro cuore affinché possiate diventare figli e figlie di Dio, così che quando apparirà saremo simili a Lui. Quando ci impegniamo a diventare simili a Dio, Egli può renderci migliori, più di quanto non potremmo mai fare da soli. Per aiutarci nei nostri sforzi, Dio ci ha dato modelli di riferimento e mentori. Voglio condividere i miei sentimenti verso uno dei miei mentori, l'anziano Neil A. Maxwell. Egli cercava continuamente di sottomettere la sua volontà a quella del Padre, nel tentativo di diventare simile a Dio. Più di 20 anni fa, condivise i suoi sentimenti con me subito dopo che gli era stato diagnosticato il cancro. Mi disse: «Io voglio far parte della squadra. Non importa se da questo o dall'altro lato del velo. Non voglio sedermi a bordo campo. Voglio giocare la partita. Nelle settimane successive era riluttante a chiedere a Dio di essere guarito, voleva solo fare la volontà di Dio. Sua moglie, Colleen, fece notare che la prima invocazione di Gesù nel giardino di Getsemani fu: se è possibile, passi oltre da me questo calice. Solo allora il Salvatore disse: ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Lei incoraggiò l'anziano Maxwell a seguire l'esempio del Salvatore, chiedendo aiuto e poi sottomettendo la sua volontà a quella di Dio. Cosa che egli fece. Dopo aver sofferto a causa di considerevoli e debilitanti cure mediche per quasi un anno, egli tornò completamente e totalmente in partita, prestò servizio per altri 7 anni. Durante quegli anni svolsi diversi incarichi insieme a lui. Sentivo la sua gentilezza, la sua compassione, il suo amore. Fui testimone del suo maggiore affinamento spirituale, avvenuto mediante la sua incessante sofferenza e il suo continuo servizio mentre cercava di diventare simile al Salvatore. Il modello di riferimento e mentore supremo disponibile a tutti noi è il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il quale ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vieni e seguitami». Miei giovani fratelli, mie giovani sorelle, conoscere Dio è l'impegno di una vita intera. E questa è la vita eterna, che noi conosciamo il solo vero Dio e colui che il Padre ha mandato, Gesù Cristo. Non persevereremo in una così grande causa? Coraggio, miei giovani amici, avanti, avanti fino alla vittoria. Dio vi conosce e vi invita a conoscerlo. Pregate il Padre, studiate le Scritture, cercate di fare la volontà di Dio, impegnatevi a diventare simile al Salvatore e seguite mentori retti. Nel farlo, voi arriverete a conoscere Dio e Gesù Cristo ed erediterete la vita eterna. Questo è il mio invito a voi come loro testimone ordinato. Nel nome di Gesù Cristo. Essi vi amano, vi conoscono. Di questo rendo testimonianza nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Diversi anni fa, mentre prestavo servizio come insegnante del seminario, sentii uno dei miei colleghi che chiedeva ai suoi studenti di riflettere su questa domanda: se aveste vissuto i tempi del Salvatore, perché pensate che lo avreste seguito come uno dei suoi discepoli? Giunsero alla conclusione che coloro che seguono il Salvatore oggi e si impegnano a essere suoi discepoli probabilmente lo avrebbero fatto anche allora. Da allora ho riflettuto su questa domanda e sulla conclusione da loro raggiunta. Spesso mi sono chiesto come mi sarei sentito ad ascoltare il Salvatore stesso pronunciare queste parole durante il sermone sul monte. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si nasconde una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa luce a lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Riuscite a immaginare come vi sareste sentiti ad ascoltare la voce del Salvatore? In effetti, non c'è bisogno di immaginarlo. Ascoltare la voce del Signore è diventata un'esperienza costante per noi, perché equivale ad ascoltare la voce dei Suoi servitori. Nel 1838 il Signore proclamò per mezzo del profeta Joseph Smith questo messaggio, simile a quello dato nel sermone sul monte. Poiché è così che dovrà essere chiamata la mia Chiesa negli ultimi giorni, cioè Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. In verità dico a voi tutti, alzatevi e splendete, affinché la vostra luce sia uno stendardo per le nazioni. I giorni in cui viviamo sono talmente straordinari che furono persino mostrati in visione al profeta Isaia, Poiché, quando disse, egli alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra, aveva visto e profetizzato quel giorno della restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo e del suo scopo. In un contesto scritturale, un vessillo o uno stendardo è una bandiera attorno alla quale le persone si riunivano in unità di intenti. Nei tempi antichi, uno stendardo serviva come punto di raccolta per i soldati in battaglia. Parlando simbolicamente, il Libro di Mormon e la Chiesa restaurata di Gesù Cristo sono stendardi per tutte le nazioni. Senza dubbio, uno dei grandi stendardi di questi ultimi giorni è questa magnifica conferenza generale, dove vengono continuamente proclamati la grande opera e il piano del nostro Padre Celeste di far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Il fatto che la conferenza generale venga tenuta periodicamente è una delle più grandi testimonianze che noi, come santi degli ultimi giorni, crediamo in tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo che Egli rivelerà ancora molte cose grandi e importanti relative al regno di Dio. Pertanto, che cosa ha rivelato il Signore tramite il Presidente Monson che noi dobbiamo continuare a fare così che la nostra luce possa essere uno stendardo per le nazioni? Quali sono alcune delle cose importanti da fare in questo splendido momento di edificazione di Sion e di raduno di Israele? Il Signore ci ha sempre rivelato la sua volontà linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco. Pertanto, non dobbiamo essere sorpresi dalle cose che possono sembrare piccole per via della loro natura semplice e ripetitiva, poiché il Signore ci ha già consigliato dicendoci: «Benedetti sono coloro che danno ascolto ai miei precetti e porgono orecchio ai miei consigli, poiché impareranno la saggezza». Poiché a colui che riceve, io darò ancora. Attesto che ricevendo linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco, e prestando ascolto ai consigli dei nostri dirigenti, noi avremo l'olio per le nostre lampade, che ci consentirà di dare luce agli altri come il Signore ci ha comandato. Anche se ci sono molte cose che possiamo fare per essere una luce e uno stendardo per gli altri, vorrei concentrarmi su queste tre. Osservare il giorno del Signore, affrettare l'opera di salvezza da entrambi i lati del velo e insegnare alla maniera del Salvatore. La luce di cui parliamo scaturisce dalla devozione che prestiamo all'osservanza della domenica, sia in chiesa che a casa. È la luce che cresce quando ci manteniamo immacolati dal mondo. È la luce che nasce dall'offrire i nostri sacramenti nel suo santo giorno e dal rendere le nostre devozioni all'Altissimo. Tutto questo ci permette di avere sempre con noi il suo Spirito. È quella luce che cresce e diventa visibile quando torniamo a casa con il sentimento di perdono di cui ha parlato il presidente Henry B. Eyring durante la scorsa conferenza generale di ottobre, quando ha detto: tra tutte le benedizioni che possiamo contare, la più grande è il sentimento di perdono che proviamo quando prendiamo il sacramento. Proviamo un amore e un apprezzamento più profondi per il Salvatore, il cui sacrificio infinito ci permette di essere purificati dal peccato. Quando santifichiamo il giorno del Signore e prendiamo il sacramento, non solo veniamo purificati, ma la nostra luce diventa anche più brillante. La nostra luce cresce anche quando dedichiamo e consacriamo del tempo a trovare i nomi dei nostri antenati, portandoli al Tempio e insegnando alla nostra famiglia e ad altri a fare altrettanto. Il sacro lavoro di Tempio e di storia familiare, che condividiamo con i santi da entrambi i lati del velo, sta progredendo più che mai, a mano che i templi del Signore vengono edificati. Ora che i templi hanno degli orari speciali dedicati ai nuclei familiari che vi si recano con i propri cartoncini delle ordinanze, io e mia moglie abbiamo vissuto delle esperienze meravigliose servendo nel Tempio insieme ai nostri figli e ai nostri nipoti. Quando troviamo i nomi e li portiamo al Tempio e insegniamo ad altri a fare altrettanto, risplendiamo insieme come un vessillo o uno stendardo. Imparare a insegnare come insegnava il Salvatore è un altro modo in cui possiamo alzarci e splendere. Gioisco insieme a tutti coloro che stanno imparando come insegnare alla maniera del Salvatore. Permettetemi di citare la copertina del nuovo manuale per l'insegnamento. L'obiettivo di ogni insegnante del Vangelo, ovvero di ogni genitore, di ogni persona con una chiamata formale come insegnante, di ogni insegnante familiare e insegnante in visita e di ogni seguace di Cristo è insegnare la pura dottrina del Vangelo mediante lo Spirito, al fine di aiutare i figli di Dio a sviluppare la propria fede nel Salvatore e a diventare più simili a Lui. Oggi, migliaia dei nostri fedeli insegnanti tengono alta una luce mentre imparano come insegnare alla maniera del Salvatore. In questo contesto, la nuova riunione del Consiglio degli insegnanti è un modo in cui alzarsi e splendere mentre gli studenti si radunano attorno allo stendardo della dottrina di Cristo, poiché la chiave per insegnare come il Salvatore consiste nel vivere come Egli visse. Insegnando e imparando alla Sua maniera e diventando più simili a Lui, la nostra luce risplende sempre di più. Non può essere nascosta e diventa uno stendardo per tutti coloro che cercano la luce del Salvatore. Miei cari fratelli e sorelle, non dovremmo e non dobbiamo nascondere la nostra luce. Il nostro Salvatore ci ha comandato di far splendere la nostra luce come una città posta sopra un monte o come una candela su un candeliere. Facendo questo, noi glorificheremo il nostro Padre nel cielo. Il Vangelo del Salvatore e la sua Chiesa restaurata offrono molte opportunità per far sì che la nostra luce sia parte del grande stendardo per le nazioni. Attesto che Gesù Cristo è la luce che dobbiamo riflettere. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brothers and sisters, at the conclusion of this conference, al termine di questa conferenza, esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato con tanta diligenza per preparare queste riunioni. Ringraziamo coloro che hanno parlato e coloro che hanno offerto una musica edificante. Siamo grati per lo spirito che abbiamo sentito, la fede che ci ha unito e le benedizioni di avere un profeta vivente, il nostro caro Presidente Monson. Nel concludere la conferenza, esprimiamo gratitudine per le vostre preghiere e il servizio che rendete. E lasciamo il nostro affetto sincero e la nostra benedizione su ciascuno di voi. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Quentin L. Cook del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà questa conferenza cantando un fermo sostegno. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Marcos Educatis dei 70 e la conferenza sarà aggiornata.
È stata una conferenza magnifica. Siamo stati edificati. Lo scopo primario nella conferenza generale è edificare la fede in Dio e nel nostro Salvatore Gesù Cristo. Io parlerò delle fondamenta costituite da questa fede. Le fondamenta di un individuo si costruiscono pian piano, strato dopo strato, un'esperienza, una difficoltà, una battuta d'arresto e un successo alla volta. Un'esperienza preziosa nella sfera fisica è quella di un bambino che muove i primi passi. Quello sguardo adorabile, che esprime al tempo stesso determinazione, gioia, sorpresa e soddisfazione, è un momento importantissimo. Quando aveva 4 anni, nostro figlio più piccolo entrò in casa e, tutto contento, annunciò con orgoglio alla famiglia: «Adesso so fare tutto, so allacciare, pedalare e so chiudere la lampo». Intendeva che aveva imparato ad allacciarsi le scarpe, andare sul triciclo e tirare su la cerniera del giubbotto. Ridemmo, ma per lui queste erano conquiste enormi. Pensava di essere diventato davvero grande. Lo sviluppo fisico, quello mentale e quello spirituale hanno molto in comune. Lo sviluppo fisico è facile da osservare. Iniziamo a piccoli passi e progrediamo di giorno in giorno, sviluppandoci fino a raggiungere la nostra statura fisica finale. Per ogni individuo è diverso. Quando assistiamo a una grande performance sportiva o musicale, spesso diciamo che quella persona è dotata di un grande talento. Tuttavia, quel risultato si basa su anni di preparazione. Uno scrittore, Malcolm Gladwell, l'ha chiamata regola delle 10.000 ore. I ricercatori hanno stabilito che è necessario questo numero di ore di pratica per riuscire nello sport, nella musica, negli studi, nel campo delle competenze mediche o legali e così via. Uno di questi esperti ricercatori ha affermato che occorrono 10.000 ore di esercizio per raggiungere un livello di maestria equiparabile a quello di un esperto in qualsiasi campo. Per ottenere prestazioni fisiche e intellettuali di rilievo sono indispensabili una preparazione e un allenamento di questo genere. Purtroppo nel mondo viene data poca importanza alla crescita spirituale necessaria per diventare più simili a Cristo e per gettare le fondamenta di una fede duratura. Tendiamo a dare risalto ai momenti di sublime comprensione spirituale. Sono occasioni preziose, quelle in cui sappiamo che lo Spirito Santo ha instillato una speciale conoscenza spirituale nel nostro cuore e nella nostra mente e ne ha reso testimonianza. Questi eventi ci portano gioia. non dobbiamo in alcun modo sminuirne l'importanza. Tuttavia, per ottenere una fede salda e godere della costante compagnia dello Spirito, niente può sostituirsi alla pratica religiosa individuale, paragonabile al processo di sviluppo fisico e mentale. Dobbiamo costruire su quelle esperienze come fossero i primi passi di un bambino. Lo facciamo con il nostro impegno verso le riunioni sacramentali, lo studio delle scritture, la preghiera e il servizio nelle nostre chiamate. Il recente necrologio di un uomo, padre di 13 figli, riportava: la sua dedizione alla preghiera e allo studio delle scritture quotidiani ha esercitato una profonda influenza sui suoi figli, dando loro un inamovibile fondamento di fede nel Signore Gesù Cristo. Un'esperienza di quando avevo 15 anni si è rivelata fondamentale per me. La mia fedele madre aveva strenuamente cercato di aiutarmi a gettare delle fondamenta di fede nella mia vita. Partecipavo alla riunione sacramentale, frequentavo la primaria e poi i giovani uomini e poi il seminario. Avevo letto il libro di Mormon, avevo sempre fatto le mie preghiere personali. In quel periodo, nella nostra famiglia, accadde un fatto importante quando mio fratello maggiore stava pensando di andare in missione. Il mio meraviglioso padre, che era un membro meno attivo della Chiesa, voleva che continuasse gli studi e che non partisse. Questo divenne motivo di contesa tra mio padre e mio fratello. In una conversazione con mio fratello, che aveva 5 anni più di me, concludemmo che la sua decisione se svolgere o meno una missione dipendeva da 3 fattori. 1. Gesù Cristo era un essere divino? 2. Il libro di Mormon era vero? 3. Joseph Smith era il profeta della restaurazione? Quella sera pregai con sincerità e lo Spirito mi confermò la verità che per tutti e 3 i quesiti la risposta era affermativa. Compresi che tutte le decisioni che avrei preso nella mia vita si sarebbero basate sulla risposta a quelle 3 domande. Mi resi conto che la fede in Gesù Cristo era indispensabile. Guardando indietro, riconosco che fu grazie a mia madre se avevo le basi che quella sera mi permisero di ricevere una conferma spirituale. Mio fratello, che aveva già una testimonianza, decise di svolgere una missione e alla fine ottenne anche il sostegno di nostro padre. Riceviamo guida spirituale nel momento stabilito dal Signore e secondo la sua volontà. Il libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo, ne è un ottimo esempio. Di recente ho visto una copia della prima edizione del libro di Mormon. Joseph Smith aveva 23 anni quando finì di tradurlo e sappiamo alcune cose sul procedimento e sugli strumenti usati per la traduzione. In quella edizione del 1830, Joseph inserì una prefazione in cui dichiarava che il libro era stato tradotto per dono e potere di Dio. Che dire quindi degli ausili alla traduzione, come l'Urim e Tummim e le pietre del veggente? Erano indispensabili oppure, come le rotelle che servono per imparare a pedalare, servirono a Joseph fino a che non fu capace di esercitare la fede necessaria per ricevere rivelazione diretta? Come per l'acquisizione di capacità fisiche, la ripetizione e l'impegno costante sono indispensabili per l'acquisizione delle cose spirituali. Prima di ricevere le tavole, il profeta Joseph ricevette 4 volte la visita di Moroni e recava sempre lo stesso messaggio. La partecipazione settimanale alla riunione sacramentale ha implicazioni spirituali che non comprendiamo pienamente. Meditare sulle scritture regolarmente può trasformare una comprensione superficiale in un sublime arricchimento della nostra fede, capace perfino di cambiare la vita. La fede è un principio di potere. Quando ero un giovane missionario, un grande presidente di missione mi spiegò il racconto che si trova in Luca 8 della donna dal flusso di sangue che aveva speso tutte le sue sostanze per delle cure che non avevano funzionato. Tutt'oggi questo resta uno dei miei passi scritturali preferiti. Ricorderete che in quel racconto la donna aveva fede che se solo fosse riuscita a toccare un lembo della veste del Salvatore sarebbe guarita. Lo fece e la guarigione fu immediata. Il Salvatore, che camminava assieme ai discepoli, chiese: chi mi ha toccato? La risposta di Pietro fu che tutti, camminandogli a fianco, gli si stringevano intorno. Ma Gesù replicò: qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una virtù è uscita da me. La parola virtù può significare anche potere o forza, termine usato in altre versioni della Bibbia. Tuttavia, a prescindere da ciò, il Salvatore non aveva visto la donna e non si era occupato in modo specifico di lei. Ma la fede di lei era stata tale da attirare a sé, con il solo tocco della veste, il potere guaritore del Salvatore. Come egli disse: figliuola, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace. Ho riflettuto per tutta la mia vita su questa storia. Mi sono reso conto che le preghiere e le suppliche che rivolgiamo personalmente a un amorevole Padre in cielo, nel nome di Gesù Cristo, possono farci ricevere benedizioni che vanno oltre la nostra comprensione. Avere il tipo di fede dimostrato da questa donna dovrebbe essere il nostro desiderio più grande. Iniziare ad avere fondamenta di fede, accompagnate da una conferma spirituale, non significa non dover affrontare difficoltà. Convertirsi al Vangelo non significa che i nostri problemi si risolveranno. La storia degli inizi della Chiesa e le rivelazioni in dottrina alleanze forniscono esempi di come si possano gettare fondamenta di fede e al contempo affrontare avversità. Il completamento del Tempio di Kirtland fu un evento di enorme importanza per tutta la Chiesa. Fu accompagnato da effusioni dello Spirito, rivelazioni e dalla restaurazione di chiavi indispensabili all'opera della Chiesa. Come gli antichi apostoli, nel giorno della Pentecoste, alla dedicazione del Tempio di Kirtland, molti membri ebbero esperienze spirituali straordinarie. Tuttavia, questo non significò che in seguito non avrebbero avuto sfide o tribolazioni da affrontare. Erano ignari, questi primi membri, della crisi finanziaria che avrebbe colpito gli Stati Uniti, il panico del 1837, e che li avrebbe messi a durissima prova. Un esempio di queste prove fu ciò che accadde a Parley P. Pratt, uno dei grandi dirigenti della Restaurazione. Egli era uno dei membri originali del Quorum dei Dodici. Agli inizi del 1837, l'amata moglie, Thankful, morì dopo aver dato alla luce al loro primo figlio. Parley e Thankful erano sposati da circa 10 anni e la morte di lei lo devastò. Pochi mesi dopo, l'anziano Pratt si trovò coinvolto in una delle circostanze più difficili mai affrontate dalla Chiesa. Nel pieno della crisi nazionale, problemi economici locali, tra cui speculazioni sulla compravendita dei terreni e le cattive condizioni in cui versava un istituto di credito fondato da Joseph Smith insieme ad altri membri, suscitarono contese a Kirtland. I dirigenti della Chiesa non presero sempre decisioni temporali sagge riguardo alla propria vita e Parley subì perdite finanziarie ingenti e provò disaffezione per il profeta Joseph. Scrisse un'aspra critica al profeta e parlò contro di lui dal pulpito. Allo stesso tempo Parley disse che continuava a credere nel Libro di Mormon e in dottrina e alleanze. L'anziano Pratt aveva perso moglie, terra e casa. Senza dirlo a Joseph, partì per il Missouri. Lungo il tragitto, inaspettatamente, incontrò i suoi colleghi di apostolato Thomas B. Marsh e David Patten, che tornavano a Kirtland. Essi sentivano la necessità di riportare l'armonia nel quorum e persuasero Parley a tornare con loro. Egli riconobbe che nessuno aveva perduto più di quanto avessero perduto Joseph Smith e la sua famiglia. Parley andò a cercare il profeta, pianse e ammise di aver sbagliato. Nei mesi successivi alla morte della moglie Thankful, Parley era stato come sotto una nube di oscurità, assalito dalla paura. Joseph, che sapeva cosa significasse lottare contro l'opposizione, perdonò sinceramente Parley, pregò per lui e lo benedisse. Parley e tutti coloro che rimasero fedeli trassero beneficio dai tempi difficili di Kirtland. crebbero in saggezza e divennero uomini nobili e virtuosi. E tutto ciò divenne parte delle loro fondamenta di fede. L'avversità non va vista né come la disapprovazione del Signore, né come una revoca delle sue benedizioni. L'opposizione fa parte del fuoco raffinatore che ci prepara per un destino celestiale. Quando il profeta Joseph era nel carcere di Liberty, il Signore gli parlò, descrivendo ogni sorta di difficoltà, dalle tribolazioni alle false accuse, e poi concluse dicendo: se le fauci stesse dell'inferno spalancano la bocca contro di te, sappi, figlio mio, che tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Il figlio dell'uomo è sceso al di sotto di tutte queste cose. Sei tu più grande di lui? Il Signore, nelle sue istruzioni a Joseph Smith, disse chiaramente che i suoi giorni erano conosciuti e che non sarebbero stati diminuiti. Infine dichiarò: non temere quello che può fare l'uomo, poiché Dio sarà con te per sempre e in eterno. Quali sono dunque le benedizioni della fede? Cosa permette di fare la fede? L'elenco è quasi infinito. Grazie alla fede in Cristo, i nostri peccati possono essere perdonati. Coloro che hanno fede vivono in comunione con lo Spirito Santo. La salvezza giunge mediante la fede nel nome di Cristo. Riceviamo forza in base alla nostra fede. Nessuno entra nel riposo del Signore, salvo coloro che purificano le proprie vesti nel sangue di Cristo a motivo della loro fede. Le preghiere ricevono risposta in base alla fede. Dio non può compiere alcun miracolo tra gli uomini se non vi è fede tra loro. In conclusione, la fede che nutriamo in Gesù Cristo è il fondamento indispensabile per la nostra salvezza ed esaltazione. Helaman insegnò ai suoi figli: è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta. Una roccia che è un fondamento sicuro, sul quale se vi edificano, gli uomini non possono cadere. Sono grato per come questa conferenza generale ha fortificato le fondamenta della nostra fede. Prego che faremo i sacrifici e avremo l'umiltà necessari per rafforzare le fondamenta della nostra fede nel Signore Gesù Cristo. Di Lui rendo la mia sicura testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you.
Dear Heavenly Father, caro Padre Celeste, alla fine di questa meravigliosa conferenza chiniamo il capo davanti a Te con gratitudine per l'abbondante fede e testimonianza che abbiamo ricevuto in questi due giorni. Ti ringraziamo, Padre, per le benedizioni meravigliose che abbiamo avuto di partecipare e di essere imbarcati in quest'opera. Ti ringraziamo di essere stati incoraggiati e rafforzati nella nostra fede e fa che possiamo avere questa fede nelle prove della vita e di fare sempre ciò che è giusto. Ti ringraziamo, Padre, per il Tuo meraviglioso Vangelo, per i nostri profeti viventi, soprattutto il profeta Thomas Monson. Siamo grati per le Scritture, per il Libro di Mormon, per il potere del sacerdozio, per le ordinanze di salvezza, per i templi, per i nuovi templi che sono stati annunciati oggi. In particolare, Padre, Ti ringraziamo per il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, per il Suo sacrificio espiatorio e perché è il nostro Maestro e Salvatore che noi serviamo. Dacci, Padre, la forza affinché possiamo procedere adesso e non dimenticare i sentimenti e gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, che possiamo decidere di pentirci e fare ciò che è giusto e migliorare e trasformare le nostre debolezze in forza. Per questo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 187ª Conferenza Generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal Coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata offerta come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.